tutti, benvenuti, saluto ai sindaci di Arogia e di Pieligo qui strizzati, qualcuno di Carugo, di Mariano che non ho visto, no? Bene, siamo all'inaugurazione di questo programma.
Magari parlo senza, poi loro magari parleranno col microfono se riusciamo a sistemare. Benvenuti a questa quarta edizione della rassegna.
Terza
edizione della rassegna. Siamo partiti con 3 colpi all'andrangheta, siamo passati a 4 colpi all'andrangheta. Quest'anno, grazie alla collaborazione dei comuni che sono sul volantino, siamo arrivati a 5 colpi all'andrangheta. Insomma, siamo partiti quando ancora c'era qualche dubbio sul fatto che l'andrangheta fosse così radicata nelle nostre terre. Diciamo che le inchieste giudiziarie degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, anche degli ultimi giorni, hanno in realtà scoperto quello che è una realtà invece molto presente nel nostro territorio. Presente nel nostro territorio ovviamente in modalità differenti ai territori di provenienza, ma presente nel nostro territorio perché ovviamente i nostri territori sono territori dove c'è ricchezza, dove ci sono i soldi, dove c'è la possibilità di infiltrarsi purtroppo anche nelle aziende, sfruttando le grandi risorse, le grandi liquidità economiche del mondo criminale. Questa sera ringrazio ovviamente il circolo di Ilaria Alfi con il quale collaboriamo su tantissime iniziative, ma su questo in particolare ci teniamo molto. Questa rassegna da quest'anno è entrata un po' nel cappello di un'attività di sostegno alle vittime della criminalità organizzata, finanziata con un bando regionale a cui abbiamo partecipato con capofila il Comune di Como, quindi anche tutta questa rassegna rientra in queste attività che sono organizzate con il cappello del Comune di Como. Questa sera iniziamo qui a Lurago, il tema è la lotta alla corruzione e il monitoraggio civico, ci sarà per noi Roberto del Circolo Ambiente Ilaria Alfi, Leonardo Ferrante che è il referente anticorruzione civica e cittadinanza monitorante di Libera e Esther Castano che è una giornalista che ci aiuterà un po' nella mediazione di questa serata. Quindi io mi taccio, vi ringrazio e do la parola ai nostri ospiti. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti, anch'io faccio una breve introduzione e presentazione dei nostri ospiti. Prima anch'io devo fare dei ringraziamenti, a nostra volta come Circolo Ambiente Ilaria Alfi ringraziamo i 5 comuni, comuni e biblioteche con cui abbiamo costruito questo percorso che è appunto arrivato alla terza rassegna e con questo progredire chissà mai nei prossimi anni faremo 150 colpi che saranno tutti comuni alla provincia di Como. Ci siamo già arrivati nel senso che anche con la zona dell'Erbese ci stiamo lavorando e nella prossima primavera sicuramente avremo una rassegna anche su quel territorio. Altri ringraziamenti sono anche da parte nostra al Comune di Como, in particolare al dottor Vecchio che vedo qui presente, che ci ha parecchio aiutato per avere spunti sull'aspetto organizzativo. Ringrazio il giornale La Provincia che è media partner dell'operazione, così come Ecoinformazioni e Altra Como che ci aiutano diciamo, nella divulgazione video e scritta delle iniziative. Collateralmente a questa iniziativa non so quanti di voi hanno notato l'esposizione di questa mostra che è praticamente questa riassunta, sono 17 pannelli che poi se non avete avuto la possibilità magari alla fine potete dare un'occhiata, si tratta di una mostra, un estratto di alcuni pannelli su 5 vittime di mafia, magari famose da Falcone Borsellino ed altri che sicuramente tutti noi conosciamo, delle edizioni Becco Giallo che credo troverete qui nel materiale della libreria Toriani insieme anche al libro di Leonardo di cui parleremo questa sera. Ringrazio Bruno che ci ha dato una mano nei contatti con l'edizione appunto per arrivare alla produzione della mostra. L'oggetto della mostra è proprio le vittime di mafia. ma quelle tra virgolette conosciute, che hanno avuto una storia tragica, un impegno in prima persona, professionale non solo, legato comunque alla presenza della mafia soprattutto nei territori di origine. Ma non dimentichiamo che esiste anche una mafia sul nostro territorio, e che spesso è meno visibile, anche se noi nei percorsi precedenti abbiamo cercato di portarlo il più possibile alla luce. La mafia esiste, esiste nel territorio della Brianza, della Lombardia, da almeno 30-40 anni. Quindi è un fenomeno sicuramente non nuovo, radicato nell'economia, spesso anche nella politica, e che coinvolge le persone direttamente, ad esempio attraverso l'estorsione, il ricatto, l'usura. Da questo punto di vista il senso di questa rassegna è anche dare aiuto e assistenza alle vittime della criminalità organizzata. Esistono ad esempio, andrebbero pubblicizzate di più, ed è anche lo scopo, ripeto, di questi incontri, degli sportelli che spesso garantiscono l'anonimato dei denuncianti, con cui si può comunque portare alla luce queste situazioni di non solo di ricatto diretto da parte della criminalità organizzata, magari indiretto, ad esempio attraverso il fenomeno dell'usura o dell'estorsione. Degli sportelli che hanno il titolo Riemergo, istituiti presso le Camere di Commercio di tutta la Lombardia, il sito di riferimento è questo, dove si trovano tutte le informazioni. Questi sportelli Riemergo vanno in parallelo con SOS Giustizia, che è un'attività altrettanto di sportello, gestita da Libera, che ha un numero a disposizione, un'email, mentre nelle, quindi questo è quello che ci ricorda, questo è preso appunto dal sito di Libera, quindi l'esistenza in Lombardia di questi sportelli, quindi ci sono queste doppie possibilità, o lo sportello telefonico o il riferimento presso le Camere di Commercio, anche presso la Camera di Commercio di Como. Questa è la brochure che viene distribuita comunque, anzi la nostra intenzione è, questa sera non siamo riusciti, nelle prossime distribuire altrettanto queste brochure. Questo riferimento non si legge, ma è un'email e un telefono specifico presso la Camera di Commercio di Como. Anzi, mi sembra che il Comune di Como ha in previsione, forse per l'anno prossimo, la ristampa di alcuni materiali di pubblicizzazione. Veniamo all'oggetto della rassegna di quest'anno. Con il ragionamento che abbiamo fatto con i comuni e le biblioteche, era va bene, abbiamo fatto l'analisi con l'aiuto gli anni scorsi del giornalisti, magistrati, esperti della presenza delle mafie soprattutto nel nostro territorio. Vediamo se riusciamo a fare un salto di qualità. Anzi, spesso la richiesta veniva dalle stesse domande del pubblico. Sì, ma io una volta che so che la mafia, la 'ndrangheta è radicata anche in Brianza, anche nel mio comune, l'Urago d'Erba, che ha un bene confiscato, in Verigo, Mariano Comense, che è un comune che si è aggiunto in quest'anno e che purtroppo ha una locale presente, ha fenomeni legati alla presenza della 'ndrangheta che durano da decenni. Va bene, lo so, ma cosa posso fare? Ecco, quindi la domanda che ci siamo posti è questa: come riesce ciascuno di noi a fare qualcosa per sconfiggere le mafie? E soprattutto nei primi tre incontri abbiamo cercato nel possibile di dare una risposta. I primi due incontri sono di cosiddetta cittadinanza attiva, cioè il singolo cittadino come si può porre di fronte a questo fenomeno. Il terzo incontro è magari più destinato agli amministratori pubblici, sul doppio tema del mettersi in rete o istituire presso gli stessi comuni delle commissioni antimafia, non solo per combattere la mafia quando è presente, ma ad esempio in termini preventivi. Sto pensando agli appalti, dove spesso negli appalti e nei subappalti la presenza delle imprese legate alla 'ndrangheta è conosciuta, e spesso questo fenomeno i comuni non sempre riescono a controllarlo. Ecco, ad esempio con una commissione antimafia che ad esempio il comune di Milano ha da qualche anno istituito, qualcosa si riesce a risolvere in termini, ripeto, preventivi. Quindi il senso soprattutto dei primi tre incontri è dare una risposta a questa domanda che ci siamo fatti. Vediamo se nel corso degli incontri riusciamo a dare degli spunti, magari anche dalle domande che fate voi. E lo faccio, i due relatori sono già stati presentati, magari già con il primo giro di presentazione, non facciamo di domanda, mettiamola così, di presentazione che facciamo a Esther Castano, ci tiene l'accento, a Esther rispetto la sua attività. Io mi sono preparato due slide che magari le inquadrano, poi ci dici tu se ci ho azzeccato. Questo perché sei stata giusto cofondatrice, poi ce lo spiegherai, e questo che è un po', non so se è partita da lì un po' la tua vicenda professionale da giornalista, per scoperchiare un fenomeno che, ripeto, ha visto nel comune di Sediano il primo comune sciolto per mafia in Lombardia. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente forte, di cui Esther è stata, posso dire, protagonista. Quindi se magari ci parli di te, del tuo lavoro, come nasce, è il primo passaggio, poi lo faremo con Leonardo. Si sente comunque? C'è bisogno del microfono?
Posso parlare anche senza microfono? La facciamo, sì. Allora, buonasera a tutti. Da dove iniziare? Sono una giornalista e mi occupo di cronaca nera e di cronaca giudiziaria. Il mio interesse per il giornalismo è partito in parallelo con l'interesse per l'approfondimento della situazione criminale del nord Italia, in particolare della criminalità organizzata di stampo mafioso, che al nord di Lombardia significa 'ndrangheta. Ho iniziato a scrivere e occuparmi della tematica in realtà ben prima del caso di Sedriano, che è emerso sulle cronache nel 2012 con gli arresti del sindaco, del padre e del marito di due consiglieri comunali. Perché prima? Perché
avevi 12 anni, sono giovanissima, andate a vedere in internet, trovate tutte le informazioni, tra cui l'età.
No, quindi ho 27 anni, non sono, ne parlavamo prima insieme con Leonardo, sono pochi, che in realtà sono anche abbastanza. Dunque inizio a occuparmi della tematica di 'ndrangheta procedendo con la mia crescita universitaria. In realtà già prima, io metà della mia famiglia siciliana, mia mamma è del sud, e la mia idea era quella, una volta finito il liceo, di tornare alle origini e di approfondire la tematica della mafia al sud, in Sicilia, laddove appunto metà della mia famiglia è cresciuta, ha vissuto, e dove io stessa, insomma, sono stata più volte, ho un forte legame con la Sicilia. Se non fosse che nell'estate del 2010, appunto, io ero in Sicilia, accendo la televisione, c'era il telegiornale del Mezzogiorno, e scorrono in televisione le immagini degli arresti di Crimine Infinito. Parliamo di 300 arresti nel luglio del 2010, di cui più della metà nel nord Italia, in Lombardia. E questo dettaglio, che poi appunto sarà fondamentale per la mia formazione, anche per la mia crescita come cronista, mi ha spinto a dire: rimaniamo al nord, quindi continuiamo lì a crescere da questo punto di vista. E inizio un po' così, nel senso, mi chiedevo, confrontandomi anche con colleghi giornalisti locali, come fosse possibile che, per esempio, dall'indagine Crimine Infinito emerge come il capo dei capi Carmelo Novella andasse in giro liberamente fra Legnano, San Vittore Olona, dove poi fu ucciso, e nessuno avesse ricostruito questi fatti prima del suo omicidio, oppure come era possibile che nelle pizzerie di Legnano, cittadina vicino di fianco a cui sono cresciuta io, nelle stesse pizzerie dove magari anch'io con i miei compagni di scuola la sera andavo a mangiare la pizza, come fosse possibile che lì dentro si svolgevano i soliti di 'Ndrangheta e sulle cronache locali e nazionali questi temi non erano trattati. E quindi nasce tutto con un osservare il territorio, capire cosa possiamo fare, ma nella pratica, in modo tangibile. Già scrivevo per dei giornali locali e con un amico giornalista ci parliamo davanti un paio di birre e decidiamo di fondare un giornale locale, perché appunto per mettere insomma le nostre competenze, ma anche la nostra passione per l'interesse del territorio, per fare qualcosa di positivo. Ed è così che appunto nasce Alto Milanese, cioè il giornale per cui poi avrei fatto anche l'inchiesta di Sedriano, una tra le tante. Inizia un po' così, appunto nella vita ci sono degli incontri, delle persone che appunto che ti arricchiscono. Sicuramente l'incontro con il professore Dalla Chiesa nel 2009 è stato assolutamente fondamentale. Ci incontriamo nel 2009 a Legnano nel corso di un incontro in cui si parlava di Expo, siamo nel 2009, si parlava appunto del pericolo infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nei cantieri. E un contatto che poi è stato fondamentale, e io studentessa di lettere con altri ragazzi mi sono quindi diciamo legato, ho cercato in quelle occasioni io di infiltrarmi in un'altra facoltà e con altri studenti, abbiamo qui anche Tommaso Amarelli, frequentammo il laboratorio di giornalismo antimafioso del professore Dalla Chiesa e decidemmo di fondare questo sito associazione stampo antimafioso. Avevo già il tesserino da giornalista, questo mi permetteva di entrare nelle aule di tribunale e quindi di frequentare attivamente le aule bunker, seguire i processi, di seguire in prima persona ciò che vedevo in televisione e telegiornali, ciò che leggevo sugli altri quotidiani, e nel mio piccolo, seppur giovane, di svolgere un lavoro, quello del giornalista, in un modo che secondo me è quello fondamentale, che rende dignità alla professione, fare domande, consumare le suole delle scarpe, che è una frase che abbiamo sentito dire tantissime volte, ma vi assicuro che non è la regola nell'ambiente dell'editoria del giornalismo. L'impegno nasce in questo modo, nella visione di un giornalismo non soltanto come riempire le pagine di un quotidiano per intrattenimento, non soltanto un copia e incolla dei vari comunicati, non soltanto perché fa comodo essere il trombettiere del sindaco, dell'assessore di turno, riportando soltanto le loro dichiarazioni, ma il giornalismo visto anche come educazione di una cittadinanza, educazione del prossimo, perché se l'insegnante ha un suo ruolo, se il panettiere ne ha un altro, l'artigiano un altro ancora, il giornalista ha il diritto e il dovere di mettere il proprio tempo a disposizione, la propria professione, per cercare di comprendere come il territorio, di fornire al pubblico, alla cittadinanza, una prospettiva e per conoscere, per comprendere e poi per fare delle scelte. E solo con una comprensione di ciò che ci sta intorno possiamo decidere di prendere posizione, quindi da che parte stare.
Bene. Efficacissima nel presentarsi, anche sufficientemente sintetica. Bene, non so chi di voi c'era esattamente 15 giorni fa a Erba con il magistrato Alessandra Dolci della DDA di Milano. Abbiamo parlato parecchio con lei della presenza della mafia, della 'Ndrangheta al nord, ma anche su questo territorio, e la Dolci più volte ha richiamato all'impegno di ciascuno di noi per combattere questo fenomeno, anzi si è rivolta soprattutto ai giovani, e non a caso questi due incontri, i primi due incontri alla rassegna, noi li abbiamo pensati con giovani protagonisti. Anche la settimana prossima, anzi il tema di settimana prossima è proprio, diciamo, nella veste più giovane, social, web, nell'impegno antimafia, ma anche quello di oggi. Quindi la Dolci ricordava l'impegno soprattutto dei giovani a fare qualcosa e si autodomandava però: ma se io faccio una professione che nulla ha a che fare con queste dinamiche, non faccio l'amministratore pubblico, non faccio il responsabile dell'ufficio tecnico, non faccio il giornalista, non faccio il cancelliere del tribunale, quindi che cosa posso fare? Lei faceva l'esempio della parrucchiera anziché dell'impiegato, qualcosa di più dell'impiegato di banca. Esther è stata altrettanto protagonista 15 giorni fa, nel senso che ci ha aiutato nel percorso con la PM Dolci. E quindi magari ti chiedo, facciamo questa domanda, dalla tua esperienza, che è essenzialmente di chi, poi l'hai detto, no, col tesserino da giornalista entravi nell'area del bunker e quindi ti si apriva un mondo che spesso a noi arriva dopo che abbiamo letto il giornale che hai scritto tu o il sito web che hai animato tu. Però da cittadino nella professione singola, che nulla ha a che fare con questo, come posso fare qualcosa? Tu che hai quell'osservatorio privilegiato ma faticoso, che cosa ci puoi dire rispetto all'impegno che ciascuno di noi ci può mettere sia per combattere sia per prevenire il fenomeno, non facendo, ripeto, il giornalista, l'impiegato di banca, o se vogliamo dire di più dell'impiegato di banca? Anche io ho avuto riscontro rispetto a certe dinamiche degli sportelli bancari in cui va bene tutto, anche il denaro di cui non si conosce la provenienza, però lì già è una professione con cui viene a contatto con questa realtà, meno magari in altri tipi di attività. Che cosa ci puoi dire rispetto, ripeto, al tuo osservatorio, nella risposta che può dare il cittadino rispetto a questo fenomeno?
Allora, un primo esempio che mi viene in mente è questo: i consigli comunali sono aperti a tutta la cittadinanza, sono aperti a tutti. Naturalmente io dal pubblico cittadino non posso intervenire, non posso fare un botta e risposta con il sindaco, con gli assessori, per quello ci sono gli appuntamenti e altri tipi di incontri, però fare cittadinanza attiva significa anche interessarmi di come vengono gestiti i soldi delle casse comunali, di a quali imprese e a quali cognomi legati alle imprese vengono affidati gli appalti e i subappalti dagli uffici tecnici dei comuni. E mi sono appuntata a una frase che ha detto la Boccassini nel corso della conferenza stampa in via della Moscova, il comando provinciale di Carabinieri di Milano, in occasione degli arresti per che hanno riguardato anche il sindaco di Seregno, insomma gli ultimi
Seregno,
esatto, quei 24 arresti. E Boccassini dice: dopo 7 anni da crimine infinito c'è un sistema di omertà e connivenza, e sottolinea la facilità estrema di infiltrazione nel tessuto istituzionale dell''ndrangheta. Oggi questo è il sistema. Il tessuto istituzionale qual è? Sicuramente quello più vicino ai cittadini è quello della pubblica amministrazione, quindi perché non controllare attivamente cosa si fa, come appunto il senza nulla togliere il sindaco qui presente, però perché non controllare? Ad esempio, prima avete proiettato un articolo di giornale che riguarda Sedriano. Sedriano è il primo comune lombardo sciolto per mafia. Perché si arriva allo scioglimento di un comune per mafia? Probabilmente se ai consigli comunali a cui partecipavano il sindaco di Sedriano Alfredo Celeste, che è stato assolto dal procedimento penale.
Cioè condannato in primo grado?
No, è stato assolto in primo grado.
Assolto in primo grado.
È stato arrestato per corruzione, 3 mesi domiciliari, era stata chiesta la sorveglianza speciale di 3 anni e 6 mesi per lui e poi è stato assolto in primo grado. Il comune è stato sciolto per mafia, probabilmente se nel corso dei consigli comunali avessero assistito anche i cittadini si sarebbero resi conto che qualcosa nella pianificazione degli affari, nella spartizione degli appalti, anche semplicemente qualche atteggiamento non andava bene, oppure ci si sarebbe potuti accorgere che la consigliera, la giovane consigliera seduta accanto al sindaco era la figlia del boss Eugenio Costantino, condannato a 16 anni. È colui che avrebbe preso, anzi no, è stato condannato, è colui che appunto al primo grado comunque avrebbe preso 200.000 euro dall'ex assessore alla casa Domenico Zambetti di Regione Lombardia, 200.000 euro per procurargli dei voti delle cosche, parliamo di voto di scambio. Quindi in realtà non bisogna essere giornalisti per fare delle scelte importanti in questo ambito, posso semplicemente decidere di occupare una sera al mese per andare a vedere un po' come appunto come viene gestito il mio comune, e questo è semplice. Quando a ottobre del 2012 Sedriano si sveglia con 3 arresti eccellenti, che sono appunto il sindaco al Pelo Celeste, un'altra persona, un marito di una consigliera e il boss Eugenio Costantino, alcuni sono rimasti straniti perché dicevano non ci siamo accorti di niente, è vero, però chi veniva in consiglio comunale, faceva parte di gruppi di opposizione oppure semplicemente persone attente, quelle poche che venivano?
Quanti venivano a sentire?
Solitamente eravamo in 6. Io, qualcuno attento dei gruppi di opposizione, qualche ambientalista convinto che c'è comunque il matto del paese, che anche quello non manca mai. E queste persone non erano naturalmente sconvolte dal fatto che il proprio comune andava sulle pagine dei giornali additato come comune infiltrato dall'Andrangheta, perché appunto avevano visto gli atteggiamenti e come ci si muoveva. Quindi si tratta di scelte, di questa posizione, di metterci anche un po' del proprio tempo, del proprio interesse.
Si lega a quello che hai detto, perché tu hai parlato soprattutto di prestare attenzione all'attività amministrativa partendo dall'ente più vicino.
Naturalmente faccio la precisazione, non solo a questo, poi io mi appassiono molto quando si parla di amministrazioni comunali, del sindaco che sorride, eccetera, però in realtà, scusa, non volevo interromperti,
no,
abbiamo un sacco di reati spia, cosiddetti reati spia, quindi semplicemente anche per noi ragazzi più giovani possiamo fare delle scelte dai locali che frequentiamo la sera, sapendo che appunto li butta fuori e a volte sono troppo spesso controllati dalle cosche, semplicemente anche vedere poi la mappatura delle slot machine nei bar, nelle gelaterie, nei ristoranti, fin troppo spesso vicini alle scuole o anche lontane. Però cosa significa? Per quale motivo c'è questo proliferare di slot machine? Pioltello è saltato agli onori delle cronache qualche giorno fa, in settimana, per l'arresto, magari ne parliamo, di Roberto Manno, nipote del boss Manno di Pioltello, tuttora in carcere, condannato a 15 anni per crimine infinito. Una barista, ad esempio, avrebbe voluto opporsi, non ha avuto forza per farlo e le cosche gli hanno imposto di mettere nel suo bar le slot machine. Perché questo? C'è dietro un filo di riciclaggio? Probabilmente farci anche delle domande, andare a trovare delle risposte, vedendo questi reati spia attorno a noi, può essere un primo segnale, una prima mossa di cittadinanza attiva.
Ottimo, d'altro altri spunti, slot machine, immagino videolotteri che sulla strada principale vedete sorgere come i funghi, purtroppo, che poi si trascina anche il tema della ludopatia. Mi sembra che il Comune di Durago abbia fatto delle delibere comunque di regolamentazione della, giusto, magari se poi il sindaco, se poi ci volete raccontare magari la vostra esperienza in termini preventivi, immagino, no? Esther, invece, prima ci hai detto che praticamente tutta la cittadinanza di Sedriano, fatta eccezione per il pazzo e gli altri cinque che partecipano ai consigli comunali, si è un po' meravigliata di aver letto il giorno dopo, perché l'avrei scritto tu o altri colleghi, del comune, primo comune della Lombardia sciolto per mafia. Penso sia la stessa reazione che hanno avuto i cittadini di Brescello, comune emiliano, quello famoso per Don Camillo, e Peppone altrettanto sciolto per mafia. Immagino i cittadini, per venire vicino a noi, di Seregno, che non è sciolto per mafia ma è caduta l'amministrazione commissariata dopo che il sindaco è stato arrestato, quindi il comune di per sé non è stato sciolto, ma praticamente il sindaco è finito, non so se in carcere domiciliari, forse è rilasciato in questi, poi rilasciato in questi giorni. Ripeto, anche a Seregno probabilmente non avranno avuto questa reazione. Venendo sempre più vicini a noi, a Lecco altrettanto c'è stato un episodio simile con un consigliere comunale finito in carcere e penso condannato con rito abbreviato per non so se associazione mafiosa o simile. A Valmadrera il sindaco è stato arrestato, in questo caso non per infiltrazione mafiosa ma sicuramente per i rapporti, l'accusa è turbativa d'asta in un appalto in cui una famiglia mafiosa ha diciamo operato, poi anche lì ci sono stati problemi, ricorsi al TAR, e comunque il sindaco si è trovato implicato e poi condannato, ripeto, non per mafia ma per turbativa d'asta. Altrettanto immagino i cittadini di Valmadrera quella mattina, quando avranno visto la Dolci e la Boccassini in conferenza stampa dare queste notizie, quindi il consigliere comunale di Lecco e il sindaco di Valmadrera portati dalla cellula in carcere, avranno detto: ma che cosa succede? Allora mi chiedo, ma che cosa bisogna arrivare a fare per capire i segnali prima? Mi ricordo solo un passaggio, perché avvenne proprio qui, della testimonianza della Lucrezia Ricchiuti, oggi senatrice e componente della commissione antimafia del Parlamento, ma riportava la sua esperienza da consigliere comunale di opposizione ad Esio, comune difficilissimo, dove lei, mettendo a repentaglio la propria persona, andava dentro le case a verificare il movimento terra, che ripeto ad Esio era quasi tutto sotto controllo delle imprese mafiose, ma lì lei si è spesa in quanto consigliere comunale, ma esponendosi parecchio, tant'è che diceva poi la sua vita è stata per un certo periodo all'inferno, perché comunque i carabinieri dovevano scortarla tra virgolette rispetto ai suoi movimenti. Senza arrivare a quegli estremi, possiamo fare altro per notare queste presenze, prevenire queste presenze? Qualche spunto ce l'hai dato prima, scusa se insisto su questo passaggio, ma visto che stai seguendo, hai parlato di Pioltello prima, magari ce lo dici, visto che è successo 3 giorni fa in pratica.
Allora, Pioltello è interland milanese, non so se vi ricordate, forse non è un fatto che ha avuto molto scalpore risalto, comunque la stessa sera dell'attentato a Manchester, credo fosse maggio, non ricordo esattamente la data, comunque prende fuoco la saracinesca di un bar Pioltello e l'indomani si scopre che alcune persone ignoti hanno vandalizzato quella saracinesca. Perché? Perché avevano preso per vero una notizia falsa, ovvero che all'interno di quel bar frequentato da nordafricani le persone che entrano all'interno stessero festeggiando per l'attentato. Tutto ciò era appunto basato su una notizia falsa, anche perché è vero, se lì dentro c'erano persone allegre era molto prima, quindi neanche l'orario combaciava, bastava semplicemente che il giornalista in quel momento andasse meglio a verificare la sua fonte, la notizia. Però a questa notizia falsa c'è stata una reazione, la persona che nel cuore della notte si incappuccia e va a vandalizzare, a dare fuoco a una sala cinetica. Quindi ha creato un po' di scalpore. Io sinceramente non ho visto lo stesso scalpore quando all'1:20 del 10 ottobre, nella notte fra il lunedì 9 e il martedì 10, due individui, probabilmente due individui, perché testimoni ne hanno visti due, comunque qualcuno piazza un ordigno esplosivo davanti al civico 9 di via Dante Alighieri, davanti alla porta d'ingresso di una palazzina. A inizio settimana hanno arrestato il presunto responsabile, che non è un piromane qualunque, ma è il nipote del boss in carcere, per questo Alessandro Manno, figlio di Francesco Manno, anche lui il padre è condannato a 9 anni e lo zio a 15. Roberto Manno, che è finito in carcere, è incensurato, quindi questa è la premessa, anche se nel 2015, secondo la ricostruzione della procura, prende a sprangate una persona che ha comunque un debito di droga in un parco non curante della presenza di bambini, quindi questo è il personaggio. Cosa era successo? Sostanzialmente l'appartamento, quindi una palazzina di più piani, ci vivono 27 persone, ci vivono 9 di via Dante Alighieri a Pioltello, in quella notte esplodono le finestre, le porte vengono danneggiate, i carabinieri ma anche i vigili del fuoco capiscono subito che il fatto, cioè la natura del fatto è dolosa, perché l'ordigno è posizionato davanti in una palazzina, ma davanti alla porta d'ingresso di un inquilino. L'inquilino è un 46enne dell'Ecuador che era in casa in quel momento con il figlio minore di 13 anni. Qualche giorno dopo questa persona scappa, fugge e va in Ecuador. Naturalmente le indagini dei carabinieri vanno avanti fin quando appunto non si stringe il cerchio attorno a Roberto Manno. Roberto Manno aveva prestato al figlio del ecuadoregno 20.000 euro. Il figlio del Colorenio, suo coetaneo, 25 anni, era un suo ex compagno di scuola, avevano fatto le scuole insieme. Questo ragazzo, originario dell'Ecuador, aveva prima aperto un centro scommesse, poi, tra l'altro mi sembra Cesano Maderno, ma non sono sicura. Comunque prima un centro scommesse, gli va male, e poi decide di investire nel mondo dello spettacolo, perché aveva dei contatti con cantanti, musicisti latini. La prima serata va bene, la seconda è un flop e alla terza la perdita di 70.000 euro, quindi va in collasso. Il padre, il quadoregno, cerca di aiutarlo come può, vince in un centro di scommesse 25.000 euro, gliele dà, quindi cerca di sollevarlo, ma insomma non riesce ad andare avanti e chiede aiuto a chi? Chiede aiuto a Roberto Manno, questo fu quando l'indagine. Che gli offre 20.000 euro. Di certo non è un atto di generosità gratuito, perché il tasso di interesse a 6 mesi è del 60%, quindi ne rivuole indietro 32.000. Il ragazzo non riesce a pagare, è intimidito, sia lui che la famiglia, secondo i magistrati, sanno che Manno è figlio e nipote dei due Manno in carcere, e il ragazzo fugge. Il punto è che a casa rimane il padre con la famiglia. Rimane il padre con la famiglia e Manno, secondo gli investigatori, comincia a telefonare, a recarsi a casa, finché un giorno gli dice: se non paga il figlio, ciò che non paga il figlio, paga il genitore. Vedrai che cosa accadrà lunedì notte. E un'ora e 20 minuti dopo l'ultimo avvertimento viene piazzato questo ordigno esplosivo sotto la porta di casa, le finestre dell'intera palazzina vengono giù, addirittura la rampa delle scale, e il palazzo è ancora oggi ad oggi inagibile e sono 27 le persone senza casa, 12 nuclei familiari. Alla notizia che esce comunque sul telegiornale, che esce sui giornali, che Roberto Manno è stato arrestato, il quale presunto responsabile di quest'atto incendiario, atto doloso, non c'è stata una presa di coscienza, non c'è stato nessuno che è andato a piazzare, è andato a vandalizzare una serranda. Probabilmente se fosse stato il segretario, la reazione del paese sarebbe stata diversa? Questo sicuramente non lo sappiamo. Sta di fatto che, come ha scritto il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, questo atto violento ha messo a repentaglio la vita di cittadini che nulla c'entravano con questo scambio usuraio. E quindi è vero, come diceva la dottoressa Dolci 2 settimane fa, che la mafia in Lombardia non è silente. Non è silente perché, se è vero che è capace di infiltrarsi anche nei consigli comunali, nelle istituzioni, e che non ha più bisogno di bussare alle porte perché è già dentro, purtroppo, dei referenti, però poi compie atti di violenza che sono sotto gli occhi di tutti.
Che ora si è fatta?